Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Buon pomeriggio a tutti da Guida Psicology, eccoci qui per una nuova diretta insieme. Come vedete dal titolo della diretta, oggi parleremo di meditazione e lo faremo con la dottoressa Ottarda del portale Guida Psicology. Vado subito ad aggiungerla. Dovrebbe essere con noi tra pochi istanti. Intanto, come sempre, vi ricordo che la diretta verrà salvata, che verrà poi anche ripubblicata su Spotify. Eccoci!
Salve, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio di essere qui con noi per parlare di un tema così importante. Stavo giusto dando le comunicazioni di servizio iniziali, quindi come dicevo sarà salvata, sarà poi ripubblicata su Spotify. E avevo lasciato nel primo commento il link diretto della dottoressa al sito di Guida Psicology, alla sua portale. Siamo sempre ben contenti di avere domande, commenti, riflessioni e dire la cosa il più interattiva possibile. Allora, io partirei proprio dal incorniciare l'argomento. So che oggi la diretta ha anche un sottotitolo, giusto? Che è la vita come esperimento. Sì. Ce lo vuoi un po' spiegare e spiegarci un pochino che cos'è la meditazione?
Sì, va bene. Allora, parlare di meditazione è proprio uno degli argomenti più vasti di cui si possa parlare, tant'è che molti dicono che si fa prima a dire cosa non è la meditazione piuttosto che dire che cosa è. A me piaceva aggiungere questo sottotitolo che è della vita come un esperimento, perché secondo me questo è un po' il legame tra la meditazione e la psicoterapia. Cioè il fatto, nella meditazione si impara a coltivare, la sto prendendo proprio alla larga perché veramente l'argomento è vastissimo. Comunque, nella meditazione si impara a coltivare la mente del principiante. La mente del principiante è una mente che si apre alla possibilità di imparare dalle cose, di apprendere dalle cose e di sperimentare. Però per sperimentare io non devo avere paura, perché quando ho paura mi chiudo, non sperimento, mi nascondo, mi proteggo. Quindi la paura porta a un atteggiamento di chiusura, di rifiuto, che poi insomma sono quegli atteggiamenti che poi vediamo nelle persone che arrivano nei casi più estremi a non uscire più di casa, no? Ovviamente questi sono i casi estremi, però anche senza arrivare lì, un atteggiamento di paura è un atteggiamento che mi impedisce di vivermi con entusiasmo il divenire della vita, mentre invece la mente del principiante è proprio quello che ti consente di andare per il mondo ed imparare ed esplorare. La paura è proprio la paura di soffrire, è una delle cose che bloccano. La seconda cosa che blocca è la paura del giudizio degli altri, la paura di fallire. E questa è un'altra cosa che sia la meditazione sia la psicoterapia hanno in comune, che è aiutare la persona a coltivare un atteggiamento non giudicante e a ricentrarsi su di sé, lasciando andare quello che possono pensare gli altri e non prendere lo sperimentare della vita come una fonte di validazione, cioè se io faccio bene allora vado bene, se io faccio male allora vado male. L'atteggiamento che si coltiva è un atteggiamento che non è centrato sulla validazione della persona, cioè non è messo in discussione se io vado bene o vado male, quello che viene messo in discussione è se quello che faccio ha portato un buon risultato o ha portato un risultato che non era quello che io volevo. E lì è il momento in cui faccio esperienza. Diciamo che non ho proprio parlato di meditazione in tutto questo, quindi non ho risposto alla domanda.
No, ne abbiamo parlato, ma l'abbiamo presa alla larga come è giusto che sia. Quindi, se ho capito bene, non deve essere confusa con il pensare positivo, no? Il guardare le cose in una luce positiva, perché anche il positivo è comunque un giudizio, no? Per cui si tratta proprio di astenersi dal giudizio, un po' come dicevano i greci, no? Che parlavano di epochè, no? L'astensione dal giudizio. E quindi a guardare quello che accade dentro e fuori da noi con questa proprietà, no? Di descrittività più che di giudizio, di attribuzione di un valore, ho capito bene?
Sì, mi piace molto questa puntualizzazione riguardo al sospendere il giudizio non, significa non dire neanche le cose vanno bene, non solo non dire non vanno male, ma neanche vanno bene, significa poterle osservare un po' per quello che sono. Cioè, dimmi.
Sì, sì, sì. E poi l'altro tema è il principiante. E sono questa mi suona un pochino nuova, io non sono un'azione, ma ne ho sentito parlare più volte. Effettivamente ci si concentra sulla questione del qui ed ora, della meditazione, sulla questa questione dell'astensione del giudizio, ma l'aspetto di guardare al mondo con l'entusiasmo, no? E con la voglia di scoprire l'umiltà del principiante è molto interessante.
Sì, la mente del principiante è qualcosa che tendiamo a perdere, lo perdiamo crescendo quando facciamo esperienza, lo perdiamo quando ci approcciamo a una cosa per la prima volta e poi diventa un'abitudine, lo perdiamo nelle relazioni, quando iniziamo una relazione e poi anche questa diventa un'abitudine, la persona diventa conosciuta, quindi cominciamo a perdere di interesse. Questa perdita di interesse ci impedisce di guardare al fatto che, ritornando all'antica Grecia, non ci possiamo bagnare due volte nello stesso fiume, quindi anche se è una cosa che abbiamo fatto tante volte, ogni volta che la facciamo è diversa. Se è una persona che conosciamo da tanti anni, ci sono tantissime cose di quella persona che ancora non conosciamo. Non conosciamo mai fino in fondo noi stessi, figuriamoci gli altri. E mantenere la mente del principiante significa mantenere una mente fresca, una mente che è capace di lasciare andare non solo i giudizi, ma anche lasciare andare i preconcetti, e si riesce un po' a muovere tra quello che io so e quello che ancora non so, e mi lascia aperta alla possibilità di imparare costantemente le cose e di meravigliarmi.
Sì, sì.
Uno degli antidoti alla paura è proprio la meraviglia, la curiosità. No, abbiamo detto prima, quando noi abbiamo paura non siamo curiosi, ma una delle modalità per non avere paura è la curiosità, è il voler imparare, il voler scoprire, il chiedersi io da questo che sta accadendo cosa posso trarre. E questo è uno degli atteggiamenti che viene coltivato attraverso la pratica meditativa, perché mi aiuta a non rifiutare le cose, a non mandarle via perché non mi piacciono, ma mi aiuta a poter rimanere con quello che c'è e poter utilizzare quello che c'è. Noi cerchiamo sempre di essere altrove. Abbiamo da fare, pensiamo a cosa dobbiamo fare dopo, ci programmiamo le cose e non siamo mai qui, ma siamo sempre in quello che accadrà dopo o in quello che c'è stato. In tutto questo perdiamo il sapore di quello che accade adesso. E questo perdere il sapore rende le cose un po' più stantie, un po' meno interessanti, mentre invece quando possiamo stare qui. Ma perché non stiamo qui fondamentalmente? Perché ci spaventa stare qua. Perché lo stare qua significa non lasciare andare le nostre aspettative e concederci di osservare la cosa così. Significa anche lasciare andare il controllo. Se io non sono nel domani, vuol dire che non lo sto controllando, vuol dire che prendo contatto col fatto che c'è tutta una porzione di realtà che non sarà mai controllabile da me. E come dice Jon Kabat-Zinn, mi piace molto, lui usa molto la metafora del surfista. E quindi dice, noi non possiamo controllare le onde, il surfista non controlla le onde, non può decidere dove vanno le onde, quanto sono grandi, se ci sono, se non ci sono. Lui però le sa cavalcare, può imparare a cavalcarle. Ecco, stare nel qui ed ora significa, e adottare una mente di principiante, significa imparare a cavalcare le onde, lasciare andare quello che non è possibile fare, cioè controllare le onde e imparare a cavalcarle. Questo è molto bello perché è un paradosso. Più cerco di controllare qualcosa che non è controllabile, più io sentirò un senso di impotenza, più la mia ansia probabilmente sale.
E ne parlo io.
Perché perdo il controllo? Perché voglio fare qualcosa che non è possibile, quindi sentirò immediatamente l'impotenza di quello che voglio fare. E più cerco di controllare, più questa cosa mi sfuggirà di mano. Più mi sfugge di mano, più io cerco di controllarla, più cerco di controllarla, più mi agito.
Voglio tornare un attimo alla metafora del surfista perché è molto bella, per aggiungere un pezzettino se posso. Sai com'è imparare le onde? Bisogna stare nel mare. Se io non sto mai nel mare, me ne sto sempre a guardare quell'elemento di esplorazione, no, di cui stiamo parlando, di curiosità, dell'andare in profondità, andare e non scappare, invece appunto evitamento fobico, no?
Certo.
Della paura, andare e mettersi è il primo passo, e poi magari le prime volte ci cadrò, ovviamente le volte non riuscirò a cavalcare, il modo per riuscire a farlo è presentarmi, no, fronte a quelle onde. C'è arrivata una domanda che è molto interessante. Io soffro di ADHD, ci dice una persona che è invalidante. Come posso concentrarmi in meditazione? Quanto c'è la meditazione con la concentrazione?
Sì, veramente una domanda molto interessante. La meditazione è una pratica dell'attenzione, o quantomeno il primo approccio alla meditazione è un approccio che ha a che fare con la nostra attenzione e con è proprio un allenamento dell'attenzione. Quindi può essere molto utile in generale per qualsiasi, in generale coltivare la risorsa dell'attenzione è utile un po' per tutti. Nei disturbi che riguardano l'attenzione, a maggior ragione, può essere uno strumento molto molto utile. Quello che ti aiuta a fare la meditazione è non sforzarti di concentrarti, perché più ti sforzi più sfugge. Quello che impari facendo meditazione è che l'attenzione è come un muscolo, diciamo, non è, chiaramente non è un muscolo perché i neuroni non hanno la stessa struttura dei muscoli, però funziona nello stesso modo. Se io la alleno migliora, se io la lascio andare chiaramente peggiora. Cosa impari quando ti siedi lì, no? Mi piaceva molto questa cosa che dicevi, bisogna essere lì, la prima cosa da fare è esserci, no? La prima cosa da fare per meditare è fermarsi un secondo, essere lì. Quando sei lì e magari cominci a concentrarti sul respiro, scopri che la mente non è assolutamente vuota, che non riesce a essere vuota, forse per pochi periodi, per pochi istanti, e scopri anche che dipende molto dal tuo stato emotivo. Ci sono dei momenti in cui sei più tranquillo e rilassato, quindi la mente è un po' più libera, altri momenti in cui i pensieri si affastellano, e scopri che non sei tu a decidere che cosa fa la mente, perché la mente è come se fosse un muscolo automatico, va come un riflesso, come il famoso riflesso del martelletto sul ginocchio. Io non posso impedire alla mia attenzione di andarsene, perché questo è un riflesso automatico. Io posso però rendermi conto che la mia attenzione se n'è andata ed allenarmi a riportarla qui. Questo allenamento ci sposta, come la metafora del surfista. Se io mi concentro sul mantenere l'attenzione qui, sicuramente fallirò, perché questa è la componente automatica. È come se io mi concentrassi nel cercare di stabilire quale onda deve arrivare a che ora e in che direzione deve andare. Questa cosa non la posso fare, quindi fallirò. Ma posso osservare dove va l'attenzione e riaccompagnarla nel momento presente. E questo è imparare a surfare. Surfo sulla mia attenzione e la riporto qui. Tutte le volte che serve. E diciamo, questo è una cosa che io posso sempre fare. È chiaro che all'inizio è più faticosa e può essere molto faticosa, anche perciò imparare a meditare da soli io la vedo una cosa piuttosto difficile, perché veramente è come trovarsi in un paese straniero dove non si conosce la lingua e non si riescono a leggere i cartelli perché non si conosce neanche l'alfabeto. Non è che sia impossibile, assolutamente si può fare, però è veramente molto difficile, perché ci sono delle cose che, se non c'è un passaggio di informazioni da qualcuno che ha già un po' di esperienza, diventa veramente difficile. Per esempio, può essere che io mi concentro molto sul obbligare l'attenzione a rimanere qui e sento questa frustrazione, no? Di non riuscirci, e quindi poi lascio e dico vabbè, è inutile, tanto a me non serve, io non ci riesco, non sono adatta.
E torniamo al giudizio, che invece, come dicevamo prima, è proprio ciò che si vuole allenare a non fare, no? Il giudicare, cui tutte le volte che io... è la qualità del come io lo faccio, non la quantità di volte in cui succede, determina quanto sono competente in quel momento del portare avanti quella comunicazione e quella meditazione. È corretto?
Molto. La qualità. Io ti sento a scatti, non so se tu mi senti bene.
Io sì.
Ancora. Ok, perfetto. Perfetto, sì, a tratti. E, sì, una delle qualità che si coltiva durante la meditazione è la gentilezza amorevole a fianco al non giudizio. E, la gentilezza non ha a che fare con il giustificazionismo, non significa che allora va bene tutto, io tanto ho fatto del mio meglio, sono a posto, vabbè, che fa, io sono fatto così, sono fatta così. Non è questo. La gentilezza è essere consapevoli che noi facciamo sempre del nostro meglio con gli strumenti che abbiamo in quel momento. E siamo però in un processo, in un percorso, quindi siamo in continuo cambiamento. E coltivare gentilezza significa riconoscere che io sono all'interno di un percorso, che posso migliorare le cose, posso valutare come l'efficacia di quello che faccio o la bontà, nel senso che va bene per me quello che faccio, però questo non significa che valuto me come persona, significa che io sono consapevole che sono in un processo di apprendimento e che l'apprendimento si pratica per prove ed errori. Quindi praticare gentilezza significa essere anche molto più disponibile a riconoscere quando una cosa non è andata bene, perché non sarà più minaccioso per me riconoscerlo, perché non mette più in discussione il mio valore personale. Mette solo in discussione la validità di quello che ho fatto, no? Se ho fatto una torta e ho sbagliato a mettere, mi sono dimenticata di mettere il lievito, non significa che sono una cattiva cuoca necessariamente, diciamo che ho due modi per interpretarlo. posso pensare che sono una cattiva cuoca e quindi basta, non fa più per me e i dolci non li farò mai più, o posso osservare che cosa non è andato bene e imparare che magari devo mettere il lievito e la prossima torta probabilmente verrà bene. Lì in quel caso io ho fatto esperienza. Ora qui abbiamo fatto un esempio, diciamo, piuttosto banale, però pensiamo nelle relazioni sentimentali questa cosa, che cosa diventa? Se una relazione è andata male, io rischio veramente di chiudermi e di, per non soffrire, non volere più niente, non volere più incontrare nessuno, perché penso che l'amore fa soltanto soffrire, che le persone sono cattive, che gli uomini sono dei traditori, che le donne sono delle stronze, oppure posso pensare che io non vado bene perché il mio compagno mi ha lasciato dopo un tot di anni e quindi vuol dire che io non ero abbastanza brava, buona, bella, oppure la mia compagna mi ha lasciato per un altro, allora vuol dire che io non ero abbastanza. Quindi avere un atteggiamento di non giudizio, di gentilezza, di curiosità e di apertura mi consente di attraversare le difficoltà della vita uscendone più forte. È proprio la base della resilienza, fondamentalmente.
Sì, questo infatti è un punto essenziale, io credo, che sfugge molto spesso un po' a tutti quanti, anche se ce lo diciamo, ovvero che le persone più sicure di sé, più in pace con se stesse, più resilienti, l'etichetta che desiderate, sono quelle che accettano le proprie imperfezioni, le proprie fragilità, le proprie difficoltà, i fallimenti, non quelle che non hanno fatto o che non falliscono mai, sono quelle che sono disposte a mettersi in gioco e cadere, no? E quindi è un po' quello che si dice della paura, no? Che il coraggio non è altro che la paura trasformata, no? Quindi bisogna mettere in conto che questo accadrà nella vita, se non viviamo nell'idea che non dobbiamo mai fallire, non dobbiamo sbagliare, che non dobbiamo mai provare qualcosa di estremamente negativo, siamo destinati un po' a vivere a metà.
Sì, sì. E una volta leggevo su un libro per bambini e c'era questa bellissima favola di questa gallinella che voleva a tutti i costi covare le sue uova nonostante le stessero smantellando il pollaio per costruire un centro commerciale. E quindi lei, che all'inizio sposta dappertutto il nido, fino a che a un certo punto, insomma, qualcuno non lo trova e poi se la porta a casa. In questo racconto una frase che mi ha colpito molto è stato che la gallina rimaneva lì perché aveva capito che essere coraggiosi non voleva dire non avere paura, ma voleva dire avere paura e non scappare. E quindi sì, il concetto è questo, il fatto di coltivare la curiosità, la meraviglia, il non giudizio, coltivare la mente del principiante, quindi la mente del principiante è la mente di qualcuno che inizia, è all'inizio ogni volta, no? E quindi si consente di iniziare ogni volta che noi iniziamo qualcosa e siamo consapevoli che quella cosa è nuova, anche se l'abbiamo fatta tante volte, non è come le altre volte, ogni volta che la facciamo. Significa anche mettere in conto che può essere che noi sbagliamo, ma cosa è l'errore? L'errore, dal mio punto di vista, è semplicemente quando noi avevamo fatto un'ipotesi e l'ipotesi non è corretta. Il sottotitolo dell'incontro è della diretta è La vita come uno esperimento, no? Lo sperimentatore fa delle ipotesi e attraverso l'esperimento valida l'ipotesi oppure no. Ma non valida lo sperimentatore. Cioè, io mi immagino che se metto insieme questa soluzione, questa sostanza viola con la sostanza gialla, mi dà un colore e invece scopro che me ne dà un altro. Io scriverò che il viola più il giallo già dà quest'altro colore. e che la mia ipotesi iniziale magari era rosso, non è possibile, probabilmente viola più giallo darà, non lo so, un no, sinceramente non lo so nemmeno, è da sperimentare, ma viola più giallo.
No, che ci ascolta lo sa o può googolarlo.
Toglie dall'imbarazzo, sì. E quindi insomma è un'opinione, è un'idea. E l'idea è quella che io non valido me, non è che se io ho immaginato che viola più giallo da rosso vuol dire che sono un cattivo sperimentatore, semplicemente probabilmente dalle mie conoscenze di partenza ho fatto questa ipotesi, ho sperimentato, ho visto che dà qualcos'altro. E quindi vuol dire che posso cambiare la mia ipotesi. Siccome la mia ipotesi ocra, qualcuno scrive, potrebbe essere, grazie. Siccome la mia ipotesi iniziale non era corretta, semplicemente apprendo dall'esperimento che ho fatto e aggiusto il tiro. Questo mi consente di andare avanti. Altrimenti diventa viola più giallo da rosso. Oddio, non è vero che da rosso. Sono proprio stupida, ma come ho mai pensato che viola più giallo potesse dare rosso? È evidente, non poteva mai dare rosso, perché il rosso è un colore primario, ma perché mi è venuta in mente questa cosa stupida? Basta, io con i colori non c'entro più niente, smetto. Questo diciamo un po' un estremo di un ragionamento, però alla fine funziona abbastanza così per molte cose.
Una cosa che ho sentito spesso dire della meditazione da chi magari non si è mai avvicinato più di tanto, no? O che porta le persone magari a non avvicinarci, sì? Si dice no, ma non fanno per me queste cose. Io stare lì fermo, immobile, non sono capace, non fa il caso mio. È un qualche cosa dal tuo punto di vista la meditazione che fa il caso di alcuni e non di altri? Oppure anche questo è un po' un bias che si ha, no? Un bias, non so come lo vogliamo pronunciare, cioè un'idea, un falso mito, mettiamola così.
Ma sai, è un po' come quando il medico ti dice che dovresti fare movimento e tu dici no, il movimento non fa per me. È chiaro che la mente è un muscolo, usando la metafora del muscolo, se tu la tieni in allenamento è più forte, se tu la lasci andare chiaramente si indebolisce. Allenare la mente, allenare la mente richiede impegno. Assolutamente, non è una cosa semplice meditare, non è una cosa semplice, ma è una buona abitudine e se ti metti in contatto con delle cose per te difficili, un po' come dice il proverbio Zen, il discepolo va dal maestro e gli dice e gli chiede: maestro, quanto tempo devo meditare? Il maestro gli dice: un'ora al giorno. E il discepolo gli risponde: ma maestro, un'ora al giorno è troppo, non ho assolutamente tempo, sono molto impegnato. E il maestro gli risponde: bene, allora devi meditare 2 ore al giorno. Quindi sì, ci serve una guida per accompagnare, serve un gruppo, perché altrimenti anche animati dalle migliori intenzioni, il fare prende spesso il sopravvento sullo stare, sull'essere, e quindi è bene essere accompagnati, altrimenti è molto probabile che si lasci andare. E ci sono tanti modi in cui, per cui essere accompagnati. Io, anche per affiancare il percorso di terapia con la meditazione, perché è chiaro che in terapia difficilmente uno si mette a meditare, diciamo, con il paziente, però mando dei file audio che sto caricando su un canale YouTube, quindi se qualcuno insomma volesse approfittare può tranquillamente cercare il canale con il mio nome e ci sono dei file audio che poi io metto ogni 15 giorni in modo che le persone possano praticarle a casa e con o senza psicoterapia vicino, diciamo. E poi degli incontri sempre quindicinali che sono gratuiti circuiti la sera, e se insomma qualcuno fosse interessato mi può contattare, e di mezz'ora. Accanto a questo, a gennaio partirà un protocollo MBSR, che è proprio il protocollo ideato da Jon Kabat-Zinn per l'insegnamento della mindfulness e l'applicazione della meditazione alle situazioni di stress e alla riduzione dello stress, che è un protocollo di 8 settimane con incontri della durata di 2 ore e mezza, sarà online per garantire poi anche alle persone, diciamo, che sono lontane, di collegarsi dovunque siano. E in questi incontri ci saranno sia pratiche di meditazione sedute, sia pratiche di meditazione in movimento, perché anche il corpo ha bisogno di allenare la propria consapevolezza. E spesso, appunto, il corpo noi lo guardiamo quando ci fa male, lo guardiamo quando ci manda dei segnali di malessere, quindi diventa in qualche modo quasi pericoloso, no? Guardare il corpo, mentre invece allenando uno sguardo consapevole attraverso il movimento possiamo applicare la stessa cosa che dicevamo prima: uno sguardo attento, uno sguardo non giudicante e uno sguardo gentile anche verso il corpo, che poi, insomma, quante volte lo guardiamo con occhi tutt'altro che gentili e amorevoli.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!